Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno e buon appetito. È giovedì 13 agosto 2015 e chi vi parla è la redazione di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi vogliamo parlare di animali selvatici perché la cronaca di queste settimane ci ha consegnato episodi che molto rivelano della nostra società e del nostro rapporto con gli animali non umani. Un rapporto che diventa sempre più difficile e che si tende a gestire in un modo simile a quello che avviene anche in altri ambiti sociali, cioè con lo strumento dell'esclusione e della condanna. La tragica vicenda di Cefalù con l'anziano aggredito da un cinghiale morto per la ferita riportata non sta spingendo a ragionare sui modi più corretti per convivere, umani e no, nello spazio che ci è dato, o a rivedere scelte compiute in passato, come per esempio l'introduzione di cinghiali di grossa taglia voluta dalle associazioni venatorie, ma ad inseguire invece un'astratta idea di sicurezza lungo i binari dell'esclusione e della violenza, con l'invocata uccisione di massa degli animali al fine di ridurne il numero. Come se la vicenda di Cefalù avesse a che fare col numero di cinghiali presenti in Sicilia e non invece con le specifiche sfortunate circostanze di quell'incontro. Si è molto discusso anche di Cecil, il magnifico leone ucciso in Zimbabwe da un dentista statunitense, tale Walter Palmer. La commozione per Cecil è stata universale e così la riprovazione per il dentista di Minneapolis, ma il vero scandalo di questa vicenda riguarda i tanti Cecil dei quali non si parla. La caccia ai leoni, agli elefanti, agli altri animali selvatici dello Zimbabwe è un fatto quotidiano, un lusso legale per cacciatori danarosi. La caccia è un divertimento che sembra capace di unire aspetti medievali, come la caccia guidata dagli inservienti che portano la preda così vicino al sovrano, al dentista, in modo che sia impossibile sbagliare, e aspetti perfettamente contemporanei, come il consumismo d'alto bordo spinto fino al gusto di abbattere prede altrove proibite, in una sorta di neocolonialismo che relega paesi come lo Zimbabwe a riserva di caccia per la piccola borghesia arricchita dall'economia globalizzata, o come la capacità e la faccia tosta di proporsi come la soluzione del problema che si è contribuito a creare con l'uccisione di massa dei cinghiali dopo averli immessi nei nostri boschi, alterando gli equilibri dell'ecosistema, per ottenere letteralmente carne da macello. Parliamo di selvatici, ma in realtà parliamo di noi, parliamo della violenza che cresce nella nostra società.
Dallo Zimbabwe passiamo a casa nostra per un'altra brutta notizia. Il ministro per l'ambiente Galletti accoglie le richieste del Trentino. L'orso può essere considerato dannoso. Solo l'ex ministro Franco Frattini ha preso la parola a difesa dell'orso, ricordando il principio cardine: la regola aurea dei boschi laddove l'intruso è l'uomo, non l'animale. Notevole questa affermazione di Franco Frattini, che ha anche bollato come imbarazzante questa decisione presa senza alcun consulto tecnico titolato. Infatti nessun etologo è stato consultato né ha appoggiato questa decisione. Nessun altro politico di rilievo ha preso la parola, purtroppo, a favore degli orsi del Trentino. Noi invece abbiamo rispetto per l'esperienza di chi di animali si occupa da vicino e abbiamo sentito sulla vicenda il professor Antonio De Marco, titolatissimo biologo evoluzionista, ricercatore del CNR, ha fondato e gestisce il parco faunistico di Piano dell'Abatino, è stato membro del CITES e collabora col Corpo Forestale dello Stato, il CNR, vari enti e varie province e regioni, oltre che con la LIPU, con la Lega Ambiente e col WWF. Sentiamo il suo parere.
La cosa mi pare sbagliata fin dall'inizio, cioè non si può bollare una specie in nociva o suddividerla in animali buoni o in animali cattivi. L'orso è quello che è, lo sappiamo, insomma, quindi da questo punto di vista non riesco a capire proprio tutta questa vicenda. L'alternativa è quella: la prossima volta che si pensa a un progetto di reintroduzione, allora andiamo a prendere qualche orso ammaestrato, ecco, e lavoriamo su quello, così ecco, non ci saranno ovviamente questi problemi. Ma non abbiamo a che fare più con l'orso, così come sappiamo, come conosciamo le sue abitudini, le sue caratteristiche, insomma, mi pare veramente una vicenda assurda. Il problema è che le attività umane ormai, tenuto conto dell'aumento della popolazione eccetera, sono presenti un po' dappertutto, quindi è chiaro che un animale selvatico, può essere l'orso, può essere il lupo, inevitabilmente andrà a interferire con queste attività o con la presenza umana, ma queste cose bisogna saperle all'inizio dei progetti di reintroduzione, quindi bisogna metterlo nel conto. Poi non si può però a un certo punto, quando l'orso fa l'orso, il lupo fa il lupo, intervenire, dice si accorge, no, questo è un animale che crea problemi, adesso gli metto l'etichetta di nocivo e quindi lo facciamo fuori, perché allora torna al discorso, allora prendiamo l'animale addomesticato e quindi che probabilmente questi problemi non li dà, insomma, ma se andiamo a che fare con un animale selvatico bisogna accettarlo in tutti i suoi aspetti. Se un'orsa femmina non assumesse questi comportamenti, sicuramente metterebbe a rischio i suoi cuccioli, quindi sarebbe una cattiva madre, se vogliamo anche una cattiva orsa dal punto di vista, diciamo, degli orsi. Forse per noi magari, ecco, risulterebbe forse meno pericolosa, tra virgolette, ma sicuramente non starebbe assolvendo quello che è il suo compito è di madre, che quindi in qualche modo deve difendere i suoi cuccioli, da essere vigile e pronta, e anche in qualche modo difendere i piccoli da eventuali pericoli, insomma, fa il suo lavoro, ma il suo mestiere. Perché ci stupiamo di questo? Forse dovremmo stupirci se questo non avvenisse.
Il ventre del paese dice: ma come, non siamo nemmeno liberi di andare a fare una corsa nel bosco col nostro cane, peraltro non tenuto al guinzaglio, come era il cane di questa persona?
Ho capito, ma l'orsa potrebbe dire: ma io non sono libera di andare in tranquillità nei miei boschi con i cuccioli, che devo vedermi dei potenziali pericoli e non posso neanche eventualmente assumere un atteggiamento che poi non è neanche d'attacco, perché insomma non mi pare che nessuno di questi episodi possa essere classificato come un episodio di particolare aggressività. Se per una cosa tutto sommato era abbastanza modesta, poi si è fatto tanto rumore, beh, insomma, forse allora diciamo non è possibile la convivenza tra orsi e uomini, insomma, chi vuole vedere l'orso se lo va a vedere in qualche parco naturale o in qualche zoo, perché in realtà non riusciamo a trovare delle forme di convivenza con questo tipo di fauna. Lo stesso concetto di animale nocivo è molto discutibile da un punto di vista biologico. Che vuol dire? Non esiste l'animale nocivo, esistono gli animali che lottano ciascuno per poter sopravvivere e riprodursi, e ognuno cerca di farlo con i mezzi che ha, insomma, a meno che uno non sia onesto e dire: no, siccome a un certo punto questo animale ci sta creando dei problemi a noi, insomma, noi nelle nostre attività eccetera, quindi noi questo animale non ce lo vogliamo, è tutto qui. Ma a costruire poi questa cosa, insomma, di mettere addosso queste etichette, mi pare profondamente sbagliato, no?
Abbiamo parlato nelle settimane scorse del piccolo scandalo nato intorno alla vicenda di un bambino di pochi mesi, figlio di genitori vegan, risultato denutrito agli esami clinici. Si scatenò su molti media un processo sommario all'alimentazione non violenta. Da Bolzano però arriva una notizia importante su un altro diverso caso. Il TAR ha accolto il ricorso di una mamma il cui figlio vegano era stato espulso dall'asilo nido perché lei si era rifiutata di produrre un certificato di buona salute richiesto solo a lei e di effettuare controlli periodici al fine di garantire le buone condizioni del bimbo, nuovamente richiesti solo a lei. Davanti al rifiuto della mamma, il bambino nel febbraio 2015 è stato espulso dal nido. La donna non si è arresa, ha presentato un ricorso al TAR per chiedere l'annullamento dell'espulsione e la riammissione del figlio al nido. Il TAR ha accolto la richiesta, facendo dunque rientrare il piccolo nella struttura, ma ha avviato una serie di udienze per poter quindi giungere a una sentenza vera e propria. L'ascolto della famiglia e un esame sereno del caso avrebbero forse evitato la trafila giudiziaria, ma la normativa sulle mense scolastiche purtroppo non è chiara e la scelta vegan nella vulgata corrente è ancora circondata da troppi pregiudizi, le cui conseguenze si scaricano sui bambini e sulle loro famiglie. Forse è arrivato il tempo di aggiornare le conoscenze diffuse e le normative sull'alimentazione scolastica. Dal Nepal arrivano ottime notizie per gli animalisti. Il Gadimai Temple Trust ha sospeso a tempo indeterminato il Gadimai Festival, il più grande evento di sacrifici animali del mondo che si tiene ogni 5 anni. Muore così un evento che durava da 265 anni e che salverà ogni volta, cioè ogni 5 anni, almeno 500.000 di animali. Secondo la tradizione, il fondatore del tempio Gadimai avrebbe ricevuto in sogno il messaggio della dea Gadimai che gli avrebbe chiesto un sacrificio umano, promettendogli di liberarlo dalla prigionia, di proteggerlo dal male e di donargli prosperità e potere. L'uomo però, in cambio, offrì un sacrificio animale, accontentando comunque la dea. E così ogni 5 anni la tradizione è stata mantenuta. La decisione è arrivata dopo le tantissime proteste internazionali e locali e la mediazione da parte di alcune associazioni animaliste. Il presidente del Gadimai Temple Trust ha così motivato la sua decisione. Per generazioni i pellegrini hanno sacrificato animali per la dea Gadimai nella speranza di una vita migliore. Per ogni vita soppressa il nostro cuore ha sofferto, ma è giunta l'ora di cambiare una vecchia tradizione. È giunto il momento di sostituire le uccisioni con gesti di pace e festa. E noi, per festeggiare questa bella notizia, vi offriamo un piatto gentile, senza crudeltà e assolutamente ecologico, visto che per prepararlo non è necessario nemmeno accendere i fornelli. La ricetta ce la spiega Gabriele Palloni, il nostro vegan chef, curatore della rubrica Il Pasto Gentile.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Fa caldo e non avete voglia di accendere forno e fornelli? Ecco quello che fa per voi, una bella ricetta crudista. Gli spaghetti raw di zucchine e carote in salsa di arancio. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 zucchine, 4 carote, un arancio, olio extravergine di oliva, un ciuffetto di aneto, un cucchiaino di semi di girasole, sale. Lavate le carote e le zucchine e con l'aiuto dell'apposito macchinario ricavate gli spaghetti. In alternativa potete tagliarli a bastoncini molto sottili e lunghi. Sistemate le verdure crude in un contenitore e aggiungete un cucchiaino di sale. Lasciate spurgare per circa mezz'ora. A parte, emulsionate con un frullatore ad immersione il succo di arancia con l'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e l'aneto. Frullate fino ad ottenere una salsa cremosa. Scolate gli spaghetti di carote e zucchine dall'acqua di spurgo. Conditeli con l'emulsione di arancio e servite con un ciuffetto di aneto e qualche seme di girasole.
Il brano di oggi è affidato al veganissimo e glamour Jarvis Cocker, che è stato leader dei Pulp, e insieme al suo gruppo lo riascoltiamo volentieri con un brano fresco, estivo e molto dansereccio, con una bella vena melanconica, ovvero Disco 2000.